Buona domenica.
Ciao. Speravi che non venissimo.
Ma come?
Sì, va.
Diamo inizio a questa giornata di ritiro, vuole essere, lo ripeto, l'ho già detto la scorsa volta, vuole essere una giornata di ritiro, cioè una giornata dello spirito nello spirito. Quindi non vorrebbe essere una mera conferenza sulla preghiera, ma un introdurre alla preghiera perché poi si possa pregare. Ecco, non penso sempre alla preghiera come a un fatto di esperienza. Si impara a pregare pregando. La scorsa volta mi sembra che avessimo esordito dicendo che parlare della preghiera è come mostrare o fermarsi su un bel menù di un importante ristorante. Poi sì, ma a un certo punto deve anche arrivare quello che è riportato nel menù, se no rimane soltanto, si rimane con la fame. Oggi ci sono dei problemi con il registratore, scusate, anche per noi è importante. Come si è fatto? Sto funzionando. Come sapete, il mattino viene gestito da me, quindi adesso vi lascerò dei contenuti, faccio la seconda parte dell'introduzione, quindi saremo ancora in ambito introduttivo, mentre nel pomeriggio continuiamo, secondo me, affascinante percorso di conoscenza di altre realtà. In particolare oggi affronteremo, ascolteremo l'esperienza della preghiera nell'ortodossia. È vero che dire ortodossia non vuol dire ancora nulla, perché l'ortodossia è un mare. Quindi ascolteremo l'esperienza di un ortodosso, nella fattispecie questo padre Gabriele, che è un monaco ortodosso. E appunto perché diciamo l'Oriente ci accompagnerà in quest'oggi, anche alcune intuizioni del mattino, ma nel particolare nel pomeriggio, ho scelto come preghiera introduttiva la preghiera di un grande esponente dell'ortodossia, un grande maestro dello spirito. Siamo intorno al 1000, o meglio al X secolo, 900, e Simeone il nuovo teologo. Siamo in epoca bizantina. Simeone il nuovo teologo è stato un grande mistico, autore spirituale, che ci ha lasciato in particolare inni e preghiere. Vi leggo la sua invocazione allo Spirito, quindi la facciamo nostra questa preghiera, invochiamo lo Spirito perché possiamo. Ecco, vi inviterei soltanto di spegnere i telefoni perché possono disturbare un pochino. Invochiamo lo Spirito proprio perché possa scendere dentro di noi questa luce che ci permette poi di leggere la parola e ascoltare la sua parola nella preghiera. Vieni, luce vera, vieni, vita eterna, vieni, mistero nascosto, vieni, tesoro senza nome, vieni, realtà ineffabile, vieni, persona che nessuna mente può comprendere, vieni, felicità senza fine, vieni, luce senza tramonto, vieni, speranza vera di coloro che saranno salvati, vieni, risveglio di chi dorme, Vieni, risurrezione di chi è morto. Vieni, o potente, o tu che tutto fai, rifai e trasformi col solo tuo volere. Vieni, invisibile, del tutto intangibile. Vieni, gioia eterna. Vieni, consolatore perfetto della povera anima mia. Vieni, dolcezza, gloria, mio gaudio senza fine. Ti ringrazio di esserti fatto per me luce inestinguibile, sole senza tramonto, perché non hai dove nasconderti, tu che riempi l'universo della tua gloria. Vieni, Signore, stabilisci oggi in me la tua tenda, poni lì la tua abitazione, rimani per sempre senza separarti, fino alla fine in me, tuo servo, tu che sei buono. Perché alla mia uscita e dopo la mia uscita da questo mondo, io sia ritrovato in te e regni con te, Dio, al di sopra di tutto. E fa che guardandoti senza interruzione, io che sono morto, viva. Possedendoti, io povero, diventi ricco, e sarò più ricco di tutti i re. Mangiando e bevendo te, e rivestendomi a suo tempo di te, io mi trovi tra gli ineffabili beni, e vi sarò godendo pienamente. Perché tu sei tutto bene, tutta la gloria, tutto il gaudio. A te conviene la gloria, o santa, consostanziale, vivificante Trinità, venerata, confessata, adorata e servita da tutti i fedeli, ora e sempre e per i secoli dei secoli. Amen. Bene, dopo questa bella invocazione allo Spirito, ci inoltriamo nel nostro tema. Come la scorsa volta ci faremo aiutare da delle slide, così sono solo delle definizioni, ecco, vi lascio delle definizioni sulla preghiera, questo percorso di introduzione. Partiamo col dire che la preghiera è l'atto di chi si percepisce precario. Curioso è il fatto che l'etimologia di preghiera è la stessa, la radice etimologica, diciamo, di preghiera è la medesima di precario. Preghiera, precario. La radice è prex, precis. Cioè, il precario chi è? Il precario è colui che vive di preghiere. Questo vuol dire che laddove le nostre energie, possiamo dire le energie attinte dalle fonti torbide che ci portiamo dentro, quando queste energie non sono più sufficienti e sentiamo tutta la nostra precarietà, allora la preghiera crea una sorta di feritoia dalla quale lo spirito, l'energia scaturita dalla sorgente autentica che ci portiamo dentro, fuoriesce invadendo tutto l'essere. Ripeto il concetto. Noi ci portiamo dentro, e lo diremo molto, l'abbiamo già detto la scorsa volta, ma lo ripetiamo, ci portiamo dentro questa energia, anzi possiamo dire che noi siamo energia. La preghiera cosa fa? La preghiera crea un'apertura, questa feritoia, attraverso cui l'energia che ci portiamo dentro, ma è sepolta e nascosta, può finalmente invadere, imbevere tutto il nostro essere. La preghiera quindi permette allo spirito, all'energia, a questa luce che abbiamo dentro, di inzupparci completamente. Allora possiamo dire che la preghiera è avere mani di mendicanti, per accogliere questa forza che ci portiamo dentro. Ecco, vedete, insisto, ho insistito anche la scorsa volta nel dire che Dio non è fuori di noi. L'energia che ci fa vivere, questa luce, questo spirito, non è fuori. Ce lo portiamo dentro. Quindi la preghiera comunica veramente energia all'essere. Questo vuol dire che tutto il nostro essere, tutta la nostra persona si imbeve e diventiamo finalmente creativi. Come Cristo, come Gesù. E saremo capaci addirittura dell'impossibile. Allora voi capite che ciò che conterà nella nostra vita non sarà la quantità di preghiere che diremo. Infatti Gesù in Matteo 5, 7, 21 dice: non chi dice Signore, Signore. Quindi non è la quantità delle preghiere che diciamo, ma la qualità, non delle preghiere, ma è la qualità della vita scaturita dalle radici imbevute dalla preghiera. Cosa vuol dire questo? Che l'uomo vive come prega. Cioè la preghiera ha una ricaduta fondamentale sulla vita. Perché la vita cosa vuol dire vivere? Vivere vuol dire manifestare il proprio essere. Ora, se questo essere, grazie alla preghiera, è inzuppato dell'energia, della luce, dello spirito, la porteremo nel nostro quotidiano. O, detto in altri termini, l'uomo diventa come prega. Guardate che pregare non è uno scherzo, lo dirò dopo, ma comincio a anticiparlo. L'atto più umano che possiamo compiere è la preghiera, è pregare. Tutto dipende da quello. O se vogliamo, ciò che conta nella vita è mettersi in contatto con questa energia interiore. Entrare in contatto, entrare lì, imbeversi, inzupparsi. Se continuo ad attingere a fonti torbide, sarò torbido nel mio modo di pensare, nel mio modo di relazionarmi, di parlare, di amare. Quindi forse ha ragione la letteratura orientale, e oggi abbiamo detto che parliamo parlo dell'Oriente cristiano ovviamente adesso, ha ragione quando tutta la teologia, la spiritualità orientale dice che la preghiera è essenzialmente volta all'acquisizione dello Spirito Santo. Serafino di San. Perché attingendo alla sorgente che ci portiamo dentro, informeremo, daremo forma al nostro vivere, alla nostra vita etica. Avete colto che già la scorsa volta, e lo ripeto oggi, io parlo di questo principio che ci portiamo dentro. Lo definisco energia, ma cosa siamo noi se non energia? La fisica quantistica ci ha rivelato che la materia non esiste. Non esiste la materia. Quello che noi consideriamo materia tutto quello che ci circonda e quindi noi stessi è soltanto agglomerato di energia. La materia è solo energia condensata. Quindi noi ci portiamo dentro, siamo fatti, se vogliamo, della medesima energia di cui è costituito l'universo intero. Non so chi si è fermato, chi ha ascoltato la scorsa volta l'incontro di Luisa Sesino, che era fatto un percorso di iconografia, un mese fa più o meno, diceva proprio questo, che noi siamo parte di questo universo. Quindi questa energia di cui siamo costituiti e di cui è costituito tutto l'universo, le pietre, gli alberi, tutto, noi lo chiamiamo spirito, logos, sorgente da cui tutto scaturisce e fuoriesce. E questa energia primordiale è lo spirito che aleggiava sulla terra prima che tutto fosse creato. Lo dice Genesi 1:2. All'inizio c'era solo questo spirito, questa energia, questo logos. Giovanni riprenderà questo in maniera splendida nel suo prologo, quando dice: tutto è stato fatto per mezzo di lui, capite? Tutto è stato fatto per mezzo di questo logos, di questa energia primordiale, e senza di lui nulla è stato fatto di tutto ciò che esiste. Poi Paolo nella Colossesi 1:16 riprende la stessa tematica. Quindi se questa energia primordiale, da questa energia primordiale è scaturita la creazione, vuol dire che la preghiera che cos'è? È attingere a questa energia in vista di una ricreazione. Quando prego sono ricreato. Attingo a questa energia creativa e sono ricreato. Noi non siamo stati creati, noi siamo in creazione. Chi non prega è finito, cioè è conchiuso, è morto, cioè non partecipa dell'energia creativa. Paolo lo dice in Galati 3:5, Efesini 3:20, 4:6, è lo Spirito di Dio che opera in noi, cioè che è continuamente creativo in noi. Se non attingiamo, se non entriamo in contatto con questo Spirito, con questa energia che dalla creazione primordiale alla fine dei tempi continuerà a creare, noi rimarremo fermi, morti. Però capite che per far questo occorre un cammino di consapevolezza. E guardate che solo noi possiamo essere consapevoli di questo spirito creativo che è in tutto l'universo, in tutta la creazione, ma noi essendo l'ultimo anello, l'ultimo punto della creazione, quindi quello più elevato, siamo gli unici a poter attingere consapevolmente, entrare in contatto consapevolmente con questa energia. E questo cosa vuol dire? Che siamo gli unici esseri a poter pregare. La pietra, l'albero, la bestia, l'animale non può pregare. Noi siamo gli unici. Siamo gli unici. Per questo che dicevo che la preghiera è l'atto eminentemente umano, Solo noi possiamo farlo. Solo noi abbiamo la consapevolezza di ciò che ci abita. E siamo gli unici che possono fermarsi ed entrare in contatto consapevole con questo principio. Quindi veramente solo l'uomo può pregare. Se divengo consapevole di questo, mi apro a questo spirito, egli agisce. Si espande dentro di me, mi imbeve completamente, mi crea e mi ricrea e mi fa fare cose grandi. E guardate che questa cosa è ciò che ha vissuto Gesù. Luca 4,18, quando dice: lo Spirito del Signore è sopra di me, chiaro riferimento a Genesi 1. Lo Spirito che aleggiava sulla creazione, Gesù dice, adesso aleggia su di me e mi ha mandato ad annunciare la buona novella ai poveri, a donare la vista ai ciechi, a guarire gli ammalati. Cioè questo Spirito che io consapevolmente adesso, al quale consapevolmente mi apro, mi manda e mi fa fare cose grandi. Quindi possiamo dire che la preghiera è principio di missione. Missione vuol dire compiere, dare vita, compiere la propria esistenza nel donarla, ecco. Chi non prega non uscirà mai da sé, non uscirà mai. La preghiera è l'antidoto all'egoismo, a una vita incentrata. La preghiera ti permette appunto di abbandonare l'ego e uscire da se stessi. Un altro aspetto molto importante che dovremmo dire e che la preghiera non facilita la vita. Non illudiamoci, lo so che qualcuno rimarrà un po' confuso, sembra che io mi metto a pregare e pregare le cose vadano meglio. No, la preghiera non facilita la vita, non toglie le difficoltà, non rende la vita più facile. Ma grazie a questo spirito che mi pervade, cosa fa questa forza in me? Non mi toglie le difficoltà, ma modifica la modalità di affrontare la vita, le difficoltà che incontro. Non le toglie, ma mi aiuta ad affrontarle. La realtà è e sarà sempre la medesima, ma la differenza sta nel modo in cui io vivo la difficoltà. Ancora una volta Gesù ci è maestro in questo, perché pensate a Gesù nel Getsemani, quando incontra la massima difficoltà, prega e prega anche perché anche lui è caduto in questa tentazione di pensare che la preghiera lo potesse togliere. Signore, se puoi allontana da me. Ma la preghiera non toglie la difficoltà. La preghiera non è miracolistica. Cosa succede in quel giardino? Luca 22,42. Un angelo venne a confortarlo, non a toglierlo da quel giardino. Confortarlo. Dio è forza con noi. Facciamo un passo avanti. C'è una parola in hindi, quella che avete riportato lì, satyagraha, satyagraha, l'accento è sulla... È una parola che è stata conosciuta soprattutto grazie a Gandhi. Purtroppo in Occidente è stata tradotta con il termine non violenza, ma non vuol dire non violenza. E abbiamo fatto di Gandhi il paladino della non violenza. No, Gandhi era molto di più che un non violento. Letteralmente questa parola significa, è un verbo che significa insistere, insistere. Allora bisogna coglierla, questa parola, nella sua vera accezione. Vuol dire stare dentro la verità. Insistere vuol dire etimologicamente stare dentro. Insistere, stare in, dentro. Quindi, chi era Gandhi, possiamo dire? Era colui che insisteva, cioè stava dentro, radicato nella verità. Era immerso, lui amava dire, dentro la sua caverna interiore. Quindi non era tanto il non violento. Gandhi era un uomo di una vita interiore straordinaria. Capite? E più perché? E perché attingendo continuamente a questa forza interiore, a questa energia interiore, la viveva esteriormente. Nella non violenza, nel non rispondere al male col male, è tutto quello che sappiamo. Allora, che cos'è la preghiera? La preghiera è un insistere nell'unico luogo dove scorre la vita vera. Chi prega insiste, è radicato lì. Ecco cosa serve, se vogliamo usare questa parola, a cosa serve la preghiera? La preghiera serve proprio a stare lì e basta. Lasciarsi inzuppare e basta. Non è un fare la preghiera, è un lasciarsi fare. Allora forse questo è l'uomo di cui c'è tanto bisogno oggi. Un uomo che ha le radici piantate in se stesso. Le radici piantate lì, nel punto più intimo che ci portiamo dentro, dove scorre questa energia. E capite che chi ha radici molto profonde può stare in piedi, saldo, in ambienti difficili, ostili, mediocrizzanti. Occorre essere radicati nel divino in noi. Chi non prega, cioè chi non ha queste radici nel divino in sé, basta un colpo di vento e viene spezzato. I monaci erano proprio questi. Poteva succedere di tutto, ma loro stavano in piedi. Voi provate a pensare a quante energie spendiamo ad insistere invece per altre cose. Noi siamo molto insistenti, ma nel voler avere ragione, nell'avere l'ultima parola, nel difenderci, se impiegassimo quelle energie per insistere in un altro modo. L'albero che ha profonde radici non teme quando viene la tempesta. Abbiamo in giardino un salice che è stato piantato 8 anni fa e per un po' di anni, ogni volta estate, ogni volta che era un temporale, lo buttava giù. e allora rimetterlo su. Perché? Perché aveva radici molto superficiali. Poi è stato ancorato con diversi funi, così. Adesso speriamo che pian piano metta radici profonde, in modo che quando verrà una tempesta possa stare in piedi anche lui. Siamo un po' così. Dobbiamo... È vero, è importante vivere, quindi, da una parte immersi nel mondo, ma al contempo occorre vivere profondamente radicati nella propria interiorità. Chi vive solo fuori di sé, che vita è? Dove attinge? Dove attinge l'energia? Dobbiamo quindi prenderci cura di due vite. È vero, la vita biologica, la vita, quella importante, è quella ipernutrita. Siamo tutti ipernutriti. Quella interiore, forse poco nutrita. E da quel lato siamo asfittici, siamo rachitici. La preghiera, teniamo presente, è una questione di attenzione. Ci torneremo sulla prossima, il prossimo incontro sarà proprio sull'attenzione. Mi sto rendendo conto, approfondendo queste cose, che il termine attenzione è un termine importantissimo. Chiamiamola anche consapevolezza. La preghiera rende noi distratti, cioè etimologicamente tirati continuamente un po' di qua e un po' di là, questo vuol dire essere distratti. Noi non siamo mai al centro delle cose. Facciamo le cose, ma siamo sempre altrove. Parliamo e non ascoltiamo. Mangiamo e siamo altrove. E avanti così, siamo distratti. Ecco, la preghiera è una grande educazione all'attenzione. La preghiera ci fa attenti, ci fa essere presenti sul pezzo, possiamo dire, per scorgervi dentro una realtà, una presenza, perché guardate, lo dicevamo prima, tutto porta Dio in sé, tutto. Quindi la preghiera è, a patto che diveniamo consapevoli, persone attente, la preghiera può essere un incontro. Si prega, si può pregare quando si guarda un tramonto, un'alba, un bimbo. Tutto diventa luogo di teofania, cioè Dio si manifesta in tutto a patto che diventiamo uomini di preghiera. Chi prega vede Dio in tutto e tutto diventa preghiera. Oso dire di più, che tutto ciò che ci succede per caso porta Dio in sé. Mi è sempre piaciuta un'affermazione di Albert Einstein, il quale amava dire che il caso è Dio che passeggia in incognito. L'uomo di preghiera, per l'uomo di preghiera non esiste più il caso, esiste soltanto la vita. Tutto. Allora forse bisogna diventare esperti di preghiera per percepire Dio in ogni cosa. In questo caso diventeremo contemplativi. L'uomo che prega è l'uomo contemplativo. Scorgere Dio in ogni cosa. O se vogliamo... No, o meglio, la conseguenza è diventare compassionevole, sentire l'altro. Edith Stein è lei, donna contemplativa, donna di preghiera, è riuscita a percepire Dio nel fuoco di Auschwitz. Dice a Dio: vi cito un passo di un grande mistico, siamo nell'VIII secolo, un mistico siro orientale, tanto per rimanere in tema oggi, Giovanni di Daliata, in un passo scrive, e lui parla a Dio, sta parlando a Dio, e parla a Dio dell'uomo di preghiera, e dice: egli odora il tuo santo profumo come il figlio che respira il profumo del genitore. Il suo corpo esala il profumo della tua grazia come il bambino il profumo della sua nutrice. A ogni istante tu lo consoli con la tua visione. Sentite che bello. Quando mangia, nel suo cibo vede te. Quando beve, tu risplendi nella sua bontà. Quando piange, tu appari nelle sue lacrime. Questo è l'uomo di preghiera. Tutto diventa Dio. Allora, forse l'ateismo non è negazione di Dio, quello che viene chiamato ateismo scientifico. L'ateismo è semplicemente disattenzione. E guardate che rischiamo di essere più atei noi, cosiddetti cristiani, che tanti atei che si ritengono tali, ma sono molto compassionevoli. Dio è silenzio e lo si incontra solo nel silenzio. Allora la preghiera che cos'è? È l'antidoto più potente contro una vita distratta, banale e superficiale. Chi non prega vive in superficie. E come dice Manicardi, non si annega nella profondità, ma sulla superficie delle cose. È lì che si annega. Per cui va da sé che per scorgere Dio all'opera, o se vogliamo fare la cosiddetta volontà di Dio, occorre vivere una fedeltà. Occhio, non fedeli a Dio. Dio non vuole che siamo fedeli a Lui. La questione è essere fedeli a se stessi, alla propria umanità, a ciò che ci capita. Il fatto che non siamo fedeli a ciò che ci capita ogni giorno, perché siamo continuamente dualisti, continuiamo a scegliere, continuiamo a lasciare da parte quello che ci pare non bello, non buono, quello che ci pare, quello che non ci piace. Tutto ciò che ci capita è adorabile, diceva Teilhard. Tutto è adorabile al sapore di Dio. Tutto. Non scartiamo nulla. Dio passa di lì. Dio non scavalca l'umano. Occorre diventare fedeli a noi stessi. Guardate che noi rischiamo di vivere di non vivere, perché siamo sempre tesi tra i rimorsi e i rimpianti. Cioè, rischiamo di vivere il presente sempre pensando a quello che avrei dovuto fare e quello che avrei potuto essere. E non sono mai e non faccio mai nulla. Rischiamo di consumarci tra i rimpianti e i rimorsi, ma non abbiamo che il presente. Dio non chiede di cancellare nulla del nostro passato, ma di scorgere in esso la sua presenza. Allora forse la preghiera ci fa essere aperti all'imprevisto. Perché il previsto lo conosciamo già. Provate a pensare, cosa attendiamo se non l'inaspettato? O se vogliamo, cosa dovremmo attendere se non l'inaspettato? Se ci aspettassimo ciò che ci aspettiamo, scusate il gioco di parole, ma provate a pensare, non vuole essere un gioco di parole, è importante. Se ci aspettassimo soltanto ciò che ci aspettiamo, che senso ha vivere? Sarebbe soltanto noiosissima ripetizione. La vita sarebbe soltanto consuetudine, visione di cose già viste. Saremmo soltanto ammorbati dalla noia, per dirla con Moravia, o nauseati, per dirla con Sartre. La preghiera è evento di stupore, sorprendersi continuamente delle cose inattese. Lo dicevo prima, lo ripeto perché è importante, essere creature significa essere in creazione. Noi non siamo stati creati, noi siamo in creazione continuamente. In Genesi si racconta che all'inizio c'era soltanto il caos, oscurità, indistinto, attesa. Tutto era come in attesa di sbocciare per diventare cosmo. La creazione è passaggio dal caos al cosmo. Cosmo vuol dire ordine. Sotto l'azione dello Spirito. Ecco così, nella preghiera, quando preghiamo, ci mettiamo dinanzi a Lui come un caos. Perché siamo fondamentalmente disordinati, fuori dall'ordine. Però in attesa di diventare cosmo. Cosa vuol dire? In attesa di compimento, che avvenga la nostra vera creazione. Quindi la preghiera trasforma il nostro caos in cosmo. Stiamo attenti, noi non siamo pienezza decaduta. Una certa teologia vede la storia dell'uomo come all'origine una pienezza che poi decade. No, noi siamo povertà in attesa di compimento, che è un'altra cosa. Quindi non siamo povertà decaduta, siamo povertà in attesa. Quindi non siamo pienezza decaduta, siamo povertà in attesa di compimento. Questa nostra povertà radicale ci è congenita, non frutto di una colpa originaria, frutto di una disobbedienza. Sono un filo d'erba che ha sete, che attende di diventare il tutto, oscurità che anela la luce. È vero, ci portiamo dentro il male, ma come attesa di trasformarlo in bene. Quindi per quello che questo che dicevo, che la preghiera è aprirsi all'azione dello Spirito che ci trasforma, abbiamo detto prima, da caos a cosmo, per usare un'altra immagine, da carbone a diamante. Voi sapete che il carbone e il diamante hanno la medesima struttura chimica, sono la stessa cosa, chimicamente. Il problema è che hanno una struttura fisica diversa. Il diamante ha una struttura fisica, atomica, per cui la luce può penetrare e lo fa essere un diamante. Il carbone non fa passare la luce, Allora, la preghiera ci fa fare questo passaggio, mette in ordine la nostra struttura interiore e la luce finalmente può attraversarci e diventiamo preziosi. E allora forse ognuno dovrebbe accettare serenamente il proprio materiale di costruzione di partenza, per quanto povero esso sia. Siamo tutti carbone, in attesa di diventare, per grazia, diamanti, preziosi. La preghiera trasforma il nostro materiale di costruzione. Quindi cosa vuol dire pregare? Mettersi lì e permettere, non è sforzo di volontà, e non siamo noi che siamo chiamati a sforzarci per diventare diamanti, no. Siamo trasformati. La preghiera è poi lo spazio in cui l'uomo può raccogliersi e ricomporsi. Io credo, mi piace pensare alla preghiera come il momento in cui ci raccogliamo, è come se noi frantumati raccogliessimo nella preghiera i nostri pezzi, dovuti alla nostra povertà, alla nostra distrazione, al nostro correre, e siamo in qualche modo ricomposti. È come se nella preghiera Dio ricostruisse il nostro puzzle ontologico e ne fa uno splendido paesaggio. Una bellissima frase di Michele Do diceva: occorre ricomporsi dopo aver camminato in mezzo ai rovi a cui ha lasciato attaccato brandelli di anima. Quindi possiamo dire che la preghiera è lo spazio in cui ci ricomponiamo dopo aver camminato in mezzo ai rovi a cui abbiamo lasciato attaccato brandelli di anima. Oppure, per dirla con un antico adagio nepalese, abbiamo corso troppo, ora è il tempo di fermarci e permettere all'anima di raggiungerci. Questa fa la preghiera. La preghiera è il momento della sosta, del fermarsi e permettere di ricomporci. Guardate che le molte cose che facciamo al massimo ci occupano e forse ci preoccupano, ma sono mute. Cosa vuol dire? Vuol dire che non dicono il nostro vero essere, non rivelano le cose che facciamo quello che siamo, e rischiamo così di ritrovarci a sera vuoti. Allora la preghiera è ritrovare se stessi. Con la preghiera siamo restituiti a noi stessi. Un altro aspetto importante è che chi è capace di pregare non smonta le cose. Guardate che noi come i bambini, con i giocattoli, siamo abituati a smontare le cose per scorgervi dentro il principio che le fa essere. No, chi prega rimane in attesa perché le cose si aprano da loro, perché le cose sboccino da sole. L'uomo di preghiera non fa violenza, non violenta né le persone né le cose, nella realtà. La preghiera permette al mistero, insito in ogni cosa, di emergere e di rivelarsi. La preghiera sa attendere. Chi prega sa attendere i tempi dell'altro, il mistero dell'altro. L'uomo di preghiera è come un bambino che grida la propria fame anche se qualcuno gli dice che non c'è pane. Questo lo diceva Simone Weil. La preghiera grida la propria fame perché sa che il pane c'è, anche se ti dicono che non c'è. Se c'è la sete vuol dire che l'acqua esiste. Quindi la preghiera è questa tensione irrinunciabile nell'andare oltre, perché la realtà non è sufficiente. Chi prega non si arrende alla realtà, va oltre, sa che c'è qualcosa oltre. Il suicida è forse lì a ricordarci che questo mondo così com'è non è sufficiente. Forse il suicidio è proprio l'ultima preghiera dell'uomo assetato, al quale questa vita non è più sufficiente per dissetarlo. La preghiera non è un domandare per avere, togliamocelo dalla testa. La preghiera è un aprirsi per essere. Entrati in contatto con l'energia, con il fuoco, la luce, lo spirito, veniamo trasfigurati. Cosa vuol dire? Che se la preghiera ci trasfigura, noi smetteremo di portare nel mondo il fare, ma porteremo la nostra trasfigurazione. Per questo che siamo chiamati a diventare cristofori. Cristoforo è un bellissimo nome, portatore di Cristo. Chi prega porta Cristo nel mondo, ma non con le parole, con le prediche, il mondo è stanco di queste cose, con l'essere. Cioè uomini trasformati per portare Cristo in mezzo agli uomini. Siamo chiamati a diventare pneumatofori, uomini trasformati per essere dispensatori dello Spirito, quindi dell'amore, della bellezza. Siamo chiamati a diventare staurofori, cioè uomini trasformati per portare la croce di Cristo. Cosa vuol dire? L'amore che va fino alla fine, perché la croce è soltanto l'amore che va fino alla fine, l'amore più grande, l'amore più bello. Siamo chiamati a diventare luciferi, non vuol dire indemoniati, vuol dire portatori di luce. Guardate che Lucifero, anche nel cristianesimo, è stato un nome molto usato, bellissimo, portatori di luce. Il primo vescovo di Cagliari è San Lucifero. Quindi cristofori, pneumatofori, staurofori e luciferi, per portare nel mondo la luce, illuminarlo. Se non facciamo questo, saremo soltanto faccendieri di Dio, coloro che fanno le proprie cose con il sigillo di Dio sopra. E il mondo non ha bisogno di questo. C'è una bellissima preghiera di Charles Wright, l'ho ve l'ho riportata, questa poesia dice: la luna intera e l'intero cielo sono riflesse in una goccia di rugiada nell'erba, la profondità della goccia e l'altezza della luna. una goccia di rugiada porta in sé l'universo intero. È come se lo specchio che rifletteva il sole si fosse frantumato in miriadi di frammenti, ciascuno dei quali però non ha perduto la capacità di riflettere la luce. Io sono questo frammento, l'uomo è questo frammento che riflette interamente il sole. Il vero sé di ogni uomo è frammento dell'io sono, cosciente di Cristo. Quindi la preghiera è riflettere sul mondo l'intera luce di Cristo. Pregando porto l'intero mondo di Dio nel mondo degli uomini. Noi riflettiamo il tutto di Dio. Siamo frammenti di questo specchio. Non è perciò tanto un domandare, ma semplicemente dire a Dio, ecco, la preghiera non è un domandare. La preghiera è semplicemente mettersi di fronte a Dio e dirgli: sii grande in me, dilatami dall'interno di me stesso, sboccia e io deflagrerò. Bene, questi erano alcuni pensieri che ci tenevo a comunicarvi sulla preghiera. E vedete come forse in questi incontri, no, pian piano scopriamo che la preghiera è ben altro, ecco, delle due preghierine che si dicono la sera prima di addormentare. E diventare preghiera. Bene, allora, c'è la bibliografia. Vi ho messo la scorsa volta, vi ripeto quelli dell'altra volta perché qualcuno non c'era forse, e qui avete la possibilità di, alla fine dell'anno penso che di libri ne abbiate, no? Almeno scritti, poi leggere un altro discorso. E li ripeto quelli della scorsa volta: Ansel Grun, Le sorgenti della forza interiore. Un po' di queste idee tornano lì perché Grun insiste molto sulla sorgente. Lui separa la sorgente interiore, il nostro vero sé, questa energia che abbiamo dentro, a cui dobbiamo attingere, e lo distingue dalle fonti torbide. E Tillerson, il diario, possibilmente nella forma integrale, quella di 1000 pagine, e chi lo legge farà un cammino di consapevolezza impressionante assieme a questa donna straordinaria. Giovanni Vannucci, Invito alla preghiera. Giovanni Vannucci, Pregare. La nube della non conoscenza, questo testo medievale mistico di una portata fondamentale. Meister Eckhart, I sermoni tedeschi. Questo è per stomaci forti, nel senso che è duro. Però è grandioso, cioè, e diciamo che per denti buoni, ecco, no? Però chi ha pazienza e sta lì, veramente viene a contatto con qualcosa di grande, perché è un mistico, secondo me, da ritrovare, da riscoprire. Tutti i mistici, forse lo dicevo la scorsa volta, me ne convinco sempre di più. Abbandonasse il grande danno che la teologia dogmatica ha fatto, adesso dovrebbe essere ripagata questo danno dalla mistica. Meister Eckhart, forse è tra i più grandi mistici di un'epoca, siamo nel XIV secolo. Pablo Dors, Biografia del silenzio, questo lo citerò fra due volte in realtà quando parlerò della meditazione, perché è un uomo che porta la sua esperienza dopo 15 o 20 anni di meditazione. La pseudo Adevich, Poesie miste, una mistica che scrive delle poesie in forma di preghiera, molto vicina a Meister Eckhart. Ricordiamo nello stesso periodo Margherita Porete, anche lei, donna che ha avuto l'ardire di dire che, scusate il gioco di parole, che Dio è solo amore, gratuito, e bisogna soltanto abbandonarsi per farsi riempire. 1003, in una piazza di Parigi, viene bruciata viva dall'Inquisizione. Non si poteva dire quelle cose. Biografie di oggi. Evagrio, ecco, vi ho messo testi che hanno il respiro, il profumo dell'Oriente cristiano, perché oggi abbiamo detto accosteremo l'ortodossia e l'Oriente, quindi Evagrio Pontico, c'è un errore, scusate, non Evagrio ma Evagrio, sulla preghiera, ci sono, ecco, questi testi sono tutti di là, non tanti, ma Racconti di un pellegrino russo, ne parlerà penso sicuramente oggi il monaco, ha fatto conoscere la filocalia. Non vi ho messo la filocalia perché la filocalia, almeno nella sua forma diciamo integrale, sono quattro grossi volumi, e allora ve l'ho risparmiati, no? Però la filocalia è un testo importantissimo, fondamentale, ecco, per entrare nella patristica orientale. C'è tutto il discorso dell'esicasmo, ecco, ma ne parlerà oggi, credo. E Jean Lafrance, La preghiera del cuore, ecco, questo è un testo che io vi consiglio veramente, perché parla della preghiera del cuore. La preghiera del cuore è, diciamo, la declinazione dell'esicasmo, cioè questa preghiera continua del nome di Gesù, o detta anche preghiera di Gesù. Questo autore è un autore francese. Per molti anni questo testo non era in commercio, era soltanto pro manoscritto, cioè passava probabilmente di monastero in monastero, dattiloscritto. Finalmente Kikaion ultimamente l'ha pubblicato, quindi si trova. È un testo piccolino, molto importante, bello, veramente. Alcune copie ci sono di là. Matel Meskin, Consigli per la preghiera, Kikaion, Caritone di Valamo, L'arte della preghiera. Un libro tosto, e poi ancora sulla preghiera del cuore, sulla preghiera di Gesù, che è la preghiera fondamentale, la ripetizione quasi mantrica del Signore Gesù Cristo, Figlio del Dio vivo, abbi pietà di me peccatore, ecco, questa è la formula integrale della preghiera di Gesù, ecco, è riportata in questo libro a quattro mani tra Serre e Clément, grande ortodosso, ripubblicato nel 2015 da Ancora. Ecco, questi sono alcuni consigli per la lettura. Allora, noi avremo il prossimo appuntamento a mezzogiorno, quando ci sarà la messa. La messa la facciamo di là in cappella, abbiamo messo un po' di sedie, forse ce la facciamo a starci tutte. Vi chiedo soltanto di mantenere un certo clima di silenzio, appunto per dare la possibilità alle persone di poter fare esperienza di preghiera, ecco. Grazie. Ah no, aspettate che non ho finito, ho degli avvisi da dare. Il prossimo incontro sarà il 13 dicembre e quindi ci introdurremo su alcuni aspetti della preghiera, in particolare l'attenzione. Poi vi ricordo che ci sono ancora dei posti per iscriversi al weekend dello spirito, cioè faremo due giorni e mezzo, dal 27 al 29, una due giorni sul di lezio, di approfondimento sui passi della Natività, sul per prepararci a Natale. Questo il 27 sera, 28 e 29 novembre. Ecco, comincio a buttarvi lì, ma ci sono anche dei volantini sul bancone alla reception. Abbiamo pensato due momenti, il 19 e il 23 dicembre, due serate di beneficenza. Io sono stato in Africa nel mese di settembre e sono venuto a conoscenza di questo mondo di cui sempre ho sentito parlare, ma poi l'ho toccato per pochissimo, perché in un mese non fui, però mi sono reso conto di qualcosa, ecco. Allora ci terrei personalmente, ma poi lo apro anche a voi ovviamente, ci terrei poter aiutare, ecco, concretamente i vari progetti che sono in corso nelle nostre missioni in Africa. E, ci siamo concentrati, e questa è la proposta, ci siamo concentrati su una scuola che sta per nascere, c'è solo il pozzo per adesso dell'acqua, che è la cosa più importante, quindi l'acqua c'è, e adesso cominceranno a costruire una piccola scuola per disabili mentali e disabili fisici a Kisarawe. Kisarawe è un villaggio molto povero della Tanzania, dove siamo presenti con una parrocchia. Allora, così ho pensato di proporre a livello molto concreto a raccogliere i soldi per aiutare almeno a costruire un'aula, perché si parte sempre con un'aula, poi due. Allora, due serate di beneficenza per venire incontro a questa esigenza. Ecco, quindi faremo un concerto in questa sala il 19 di dicembre alle 21, un concerto di musica classica, o meglio da Bach a Piazzolla, quindi da classica fino al jazz, con due musicisti. Verrà Paola Bettella, che è una musicista, è una strumentista del Regio, violinista, e poi verrà Chiara Bertoglio, che è una concertista, una pianista. Quindi questo duo violino e pianoforte il 19. Il 23 dicembre invece un'opera teatrale, sempre qui, è un testo sul Natale, si intitola Shalom Miriam, è un bel dialogo tra Maria e Giuseppe in chiave moderna, accompagnato dalla musica. Ci sarà una cantante con una voce strepitosa, una violinista, una chitarrista e una flautista. Quindi ci sarà questo momento il 23 dicembre. L'ingresso è gratuito, però l'unica cosa che chiediamo è la prenotazione, perché la sala è quella che è. Quindi spero che chi vorrà venire potrà, ecco, dividersi tra le due serate, o se qualcuno vuole venire entrambe, ecco. Comunque c'è la locandina sul bancone. Detto questo, io ho finito. Grazie.